le nuove notti da vivere, i nuovi giorni da abitare che avremo davanti a noi si spalancano in una finestra meravigliosa, da un davanzale unico, da un'icona stupenda, è l'invito ad accoglierli ed è l'icona dei pastori. E questa è la finestra su cui la Chiesa e Dio stesso oggi ci fa affacciare. Ma è un'icona particolare quella dei pastori, è un'icona in movimento, un'icona vera, dura, sporca a tratti, perché impressa di vita. A volte siamo abituati a pensare che le icone, le immagini siano statiche, siano ferme, non siano tridimensionali. Invece il Vangelo ci offre sempre icone a tre dimensioni. E infatti sono tre le dimensioni dei pastori. E mi piacerebbe condividerle con voi perché ci danno l'idea di come fare il carico oggi di energia necessaria per avere una mente più lucida, un cuore più allargato e anche dei piedi più affaticati. Infatti questa icona in movimento è particolare nel Vangelo. Non so se avete fatto caso ai tre verbi che sono legati ai pastori. I pastori andarono, trovarono e ritornarono. Ecco, mi sembrano i tre verbi necessari su cui scommetterci tutta la vita, perché la vita è un continuo andare, è un continuo salpare, è un continuo muoversi, partire. A me mi piace l'idea che anche ieri e oggi stiamo festeggiando l'inizio di un nuovo anno. Siamo stati abituati invece a pensare che dovevamo salutarlo l'anno che è passato, salutare la fine. Io invece penso che i pastori, e così chi ha uno sguardo cristiano, dovrebbe sentire che la vita è sempre un nuovo inizio. Non è mai una fine, non è mai un salutare il passato, perché noi siamo figli chiamati dal futuro. Siamo figli presenti in questo momento, ma chiamati dal futuro. Allora mi piacerebbe che come prima cosa imparassimo ad andare, a vivere e godere dei giorni come se fossero i primi, come se fossero delle occasioni piene zeppe di prime volte. Ecco perché i pastori si muovono, andarono, senza indugio, cioè senza preoccupazioni, senza calcoli, senza voler possedere la vita, perché un rischio è che quello che ci intrappola a volte, che ci fa sentire pesanti nella pesantezza quotidiana della vita, è volerla possedere, volerla calcolare, programmare, progettare. Attenti, perché sono tutti termini che impediscono al cuore e anche allo spirito di viaggiare. I pastori, pur essendo di natura molto dura, uomini di montagne e quindi dalla vita e dai caratteri molto duri, spigolosi, si lasciano andare senza indugio. È particolare, ma tutto il brano del Vangelo, come cercheremo di vedere, ha dei contrasti fortissimi, ma proprio perché Dio è colui che mette in armonia i contrari. Dio è quello capace di mettere insieme tutto ciò che sembra antitetico, contrastante, e i Vangeli sono ricchi di questo, proprio a dire che Dio fa da collante. Dio riesce a far camminare insieme la notte e il giorno, il bianco e il nero, la debolezza con la forza, l'amore e l'odio. Dio cerca di amalgamarli, di abbracciarli, di armonizzarli. Allora i pastori duri, spigolosi, il Vangelo dice andarono senza indugio, cioè senza calcolo, senza progetto, senza possedere, andavano. Allora mi piacerebbe che come prima cosa cominciassimo a dirci tutti: smettiamo di possedere, smettiamo di programmare la vita, di farci sempre i calcoli, stare sempre lì col pallottoliere davanti e a dire quello che mi conviene e quello che non mi conviene, che ci guadagno e che ci perdo. Perché ce ne siamo resi conto dagli ultimi tempi che è proprio questo che ci sta mandando al manicomio. Voler calcolare, voler controllare tutto e tutti, non solo le scelte degli altri, ma anche le nostre, anche i sentimenti ormai cerchiamo di controllare. Ma Dio è un Dio della vita che non può essere controllato, è fuori controllo la vita, ma è bella perché è fuori controllo, è fuori schema. La vita è bella perché è anomala, non perché è normale. Mentre noi cerchiamo di normalizzarla sempre, di dare sempre comunque spiegazioni con calcoli precisi, il risultato è che non andiamo più, cioè che non ci muoviamo, che non siamo più come i pastori che vanno senza indugio. Noi a volte si va anche, si prendono delle scelte, si fanno dei cammini, ma con paura, con preoccupazione. Invece l'augurio primo che vogliamo farci è proprio la leggerezza. Ritorniamo ad essere leggeri, leggeri nei rapporti, leggeri nella fede, leggeri anche nella vita, perché è così, perché la leggerezza è qualcosa che ci dà la possibilità di impregnarci di vita vera. Allora cogliamo questi giorni e queste notti che avremo davanti come l'occasione di dire: ogni giorno è una prima volta, dentro ogni giorno c'è una prima volta, io voglio viverla così. E i pastori continuano questo loro viaggio, questo loro andare, e c'è una prima contrapposizione nel Vangelo. Mentre i pastori vanno senza indugio, c'è il termine di Gesù, del bambino, che dice che il bambino si adagiava sulla paglia, nella stalla, nella casa. Mi piace, perché è vero che bisogna sentire sempre una spinta dentro di noi dell'andare, ma bisogna anche gustarci il nostro stare bene. Io lo immagino, questo evangelista Luca, che voleva sottolineare il fatto che Gesù, il bambino, stava bene, si adagiava sulla paglia, si adagiava nella stalla, si adagiava lì dove era nato, cioè prendeva confidenza, stava bene, non era agitato, non era confuso, e dove si trovava stava bene. Allora mi piace che, accompagnato al desiderio di salpare continuamente, di accogliere la novità, dovremmo imparare anche a saper star bene dove stiamo. A me mi piace questa cosa di imparare a star bene, ad accogliere quello che c'è, ad abitare il luogo in cui uno si trova, ad abitare anche se stesso con le proprie inquietudini, con i propri fardelli, le proprie fatiche, con le proprie bellezze, imparare ad adagiarsi, che non significa abituarsi, non significa stare lì e accontentarsi, ma proprio gustare, abitare la mia vita, cioè starci dentro, e non stare sempre lì a rifiutarla, sempre lì a contrastarla, sempre a dire: non è la vita che sognavo, non è la vita che mi appartiene, non la pensavo così, non la sognavo così, mio marito non era come pensavo, mia moglie non era come pensavo, questi figli, ma se lo sapevo che i figli erano così, non li facevo, i parenti, gli amici. Calmi, cioè godi un po' di quello che hai, non stare sempre in questa falsa tensione, che poi non è una tensione che va verso qualcosa, è una tensione che ti ritorna dentro, è un circolo vizioso. Ama il tuo lavoro, anche se non è quello migliore che avevi sognato, ama quella persona che hai scelto, che è al tuo fianco, anche se non è perfetta, ama la tua città, il luogo in cui tu ti trovi, ama e stacci dentro, adagiato, cioè prendi confidenza con la situazione, che non significa scendere a compromessi, ve lo ripeto, oppure ad abituarsi, ma starci bene, imparare ad allontanare l'agitazione. Allora questi due primi contrasti il Vangelo li mette insieme, li fa abbracciare. Continua il brano del Vangelo con i pastori che fanno la seconda cosa, raccontano, cioè i pastori raccontano quello che hanno visto, raccontano quello che hanno sperimentato. E mi piacerebbe che dai pastori imparassimo anche noi a raccontarci un po' di più. Geniale il Papa, nel messaggio della pace, dal titolo fenomenale, che l'unica via della pace è la fraternità, perché è così, è la condivisione, il raccontarci, che ci dà pace. Stiamo venendo fuori da dei tempi di solitudine fortissimi, di isolamento, direi, di ognuno di noi. È arrivato il tempo di fraternità, è arrivato il tempo di raccontarci, di avere quella capacità di condividere quello che io sento, quello che io vivo, senza paura, senza timore del giudizio dell'altro, senza stare lì a pensare che cosa devo dire e che cosa devo fare. Raccontati. La vita vale perché va raccontata. Anche i pastori qui, straordinario Luca, i pastori non erano abituati a raccontare. Figurati, chi conosce anche un po' di pastori, cioè i nostri, di quelli proprio temperati, cioè sono delle persone che non raccontano, cioè, facilmente di sé. Allora è particolare che i pastori che arrivano alla grotta di Betlemme raccontano, a dire che è l'unica via, la condivisione, il tirare fuori i propri sentimenti. Non se ne può più di gente che reprime i propri sentimenti, che sta lì sempre col contagocce a dire questo lo condivido, questo no, forse è meglio trattenerlo, forse è meglio stare attenti, è meglio non sbilanciarmi, è meglio non rischiare, perché poi io lo so, se poi mi dono troppo poi mi faccio del male. Troppi calcoli anche di sentimenti. Raccontati, lascia che la tua vita sia veramente impregnata di condivisione, di racconto. Io me ne immagino questi pastori, tutti, chiaro che si stupivano di loro, dicevano: questi che non hanno mai parlato di vita loro, uomini e donne di montagna, scendono giù per raccontarci quello che hanno visto. Strano, particolare, ma avviene così. E forse quest'anno potrebbe essere l'anno in cui ciascuno di noi ritornasse a fare fraternità, condivisione, allo stare insieme. Basta l'isolamento. Dobbiamo ritornare a star bene insieme, a far gruppo, comunità, fraternità, libera e liberante. Noi è chiaro che non si parla di gruppi chiusi o di cellule che muoiono in se stesse, ma proprio di fraternità, che lo stare insieme ci liberi e liberi anche altri dalla solitudine. E anche qui l'Evangelista, in contrasto a questo raccontare, a questo parlare dei pastori, mette il silenzio di Maria, straordinario. Cioè, a dire, insieme a tutto questo c'è anche un altro elemento importante che dobbiamo imparare, che dobbiamo ritrovare, c'è il silenzio. Maria custodiva tutte quelle cose nel segreto di sé. Sì, perché è importante non assolutizzare tutto questo, ma avere la capacità di armonizzarle. Dio lo fa. La via preferenziale per essere veramente uomini e donne con una dignità da figli di Dio è il silenzio. Il silenzio è qualcosa che dobbiamo imparare a recuperare, un silenzio presenza, non un silenzio dello stare zitti, del non parlare, del tacere, ma quel silenzio presenza di contemplazione, di entrare nelle viscere della terra, nelle viscere della mia anima. Maria era una donna molto silenziosa. Anche noi dovremmo imparare dal silenzio e non avere più paura del silenzio, di viverlo, di abitarlo, di stare dentro il silenzio. Soprattutto in questo tempo, ve lo ripeto, questo potrebbe essere l'anno giusto per ciascuno di noi se tenessimo insieme questi quattro elementi di questo Vangelo. Ma il silenzio li corona tutti. Cerchiamo degli spazi di silenzio. Cerchiamo dei luoghi che ci danno la capacità di fare ed abitare silenzio. Impariamo dal silenzio. Perché se è vero che dovremmo imparare a condividere, a raccontarci quello che di bello abbiamo dentro, dovremmo imparare anche a fare silenzio nelle relazioni. Un vero amore è impastato di gesti e di silenzio. Se io amo una persona, so stare insieme a quella persona nel silenzio. Non mi imbarazza il silenzio, non mi giudica il silenzio, ma il silenzio dà veramente l'intensità e la qualità dell'amore, del rapporto. Allora anche la vita, se va amata, va anche vissuta in silenzio. E allora mi viene due cose pratiche da suggerirci insieme per provare quest'anno a sperimentarci sul silenzio. La prima è proprio quella di cercare momenti di silenzio. Ce li dobbiamo cercare perché non vengono da sé, lo sappiamo. La vita è troppo impregnata di rumori, di frenesia, di corse, quindi è necessario che a volte mi impongo anche una giornata di silenzio, un'ora di silenzio, un luogo che mi dà pace, che mi fa stare bene, io, me stesso e questo Dio che abita dentro di me. E la seconda cosa, mi piace dircela nelle relazioni, perché anche lì spesso sarebbe meglio fare silenzio, perché io non faccio il tifo e non mi sono proprio simpatiche con le persone che vengono a me e continuano a dirmi: ah no, io tutto quello che penso lo dico, tutto quello che c'ho dentro lo devo dire, se no scoppio. Ebbene, io a volte dico scoppia un po', perché non è necessario che tu dica tutto quello che tu pensi e tutto quello che ti viene in mente o che hai nello stomaco, perché non tutte le parole vengono per il bene. Allora, a volte non sono proprio simpatiche con le persone che dicono: ah, io sono sincera fino in fondo, devo dire tutto a tutti, lo devo dire, se no sto male. Beh, a volte forse dovremmo imparare invece a tacere, a fare silenzio nelle relazioni, perché non ci dovremmo preoccupare di dire se questo è la sincerità o no, ma la differenza sta sul fatto: ma tu vuoi dire quella cosa per il bene di quella persona, perché gli vuoi bene e vuoi farla crescere e nutrire, o perché se no tu scoppi? Perché se tu scoppi, scoppia tu, perché se ferisci quella persona con quelle parole, se lo stai dicendo in nome della verità, perché poi in nome della verità facciamo le peggiori cose e feriamo la persona e non la lasciamo crescere, e non lo stai dicendo per un atto di bene, è bene tacere, è bene far silenzio. Allora, non so se riesco a spiegarmi fino in fondo, però nelle nostre relazioni dovremo recuperare anche il silenzio, perché non è vero che dobbiamo dirci tutto, nel senso di ferire l'altra persona. Puoi dire la verità, e la verità va detta, ma se quella verità fa bene a quella persona, se realmente nutre la vita di quella persona, ma se devi dire quella verità, oppure quello che tu pensi, o quello che tu provi, per ferire, per ammazzare l'altra persona, per dirgli te l'avevo detto, perché quante volte diciamo le verità agli altri per dire te l'avevo detto, senza dirlo te l'avevo detto, però glielo facciamo capire. Beh, questo non è un atteggiamento cristiano umano che ci edifica, anzi, ci abbassa moltissimo. Invece forse questo potrebbe essere l'anno in cui possiamo elevarci un po' di più anche nelle relazioni tra noi, e non dare alimento sempre e comunque alla parola, alle parole, ma imparare anche il silenzio. Ve lo assicuro, la verità si fa strada da sola, non ha bisogno della mia difesa, non ha bisogno delle mie parole. Forse questo potrebbe essere un anno in cui, con tranquillità, con pace, mettiamo da parte il giustificarci continuamente. A volte incontro vite che passano un'eternità a giustificarsi, fanno una cosa e si giustificano, devono spiegare i motivi per cui l'hanno fatto, oppure quelle persone con l'ossessione che devono chiarirsi. No, devo chiarirmi su questa cosa, devo andare lì e chiarire, se no sto male. Diventa un'ossessione che ti logora dentro, che non sempre fa bene. Il giustificarti, lo spiegarti continuamente, delle cose non vanno spiegate. Se sono vere, se sono gesti d'amore, delle cose non vanno chiarite con le parole. Spesso dovremmo usare più i gesti per chiarire. Se vuoi dire a una persona che la perdoni, oppure che ti devi chiedere scusa, un gesto vale molto di più di tante parole. E forse noi abbiamo dimenticato di avere anche queste altre forme espressive e abbiamo dato troppo spazio alle parole. Allora, se non ci chiariamo, se non stiamo lì ore e ore e ore, ore a chiarirci, anni e anni a spiegarci perché ho fatto questo, proviamo a fare un anno in cui possiamo mettere da parte le giustificazioni e mettere da parte le spiegazioni e i chiarimenti. Ci guadagneremo a riscoprire altre forme espressive. Ecco Maria, allora, che non aveva bisogno di spiegare, non aveva bisogno di stare lì di chiarire quello che stava accadendo, ma le custodiva nel segreto del suo cuore, perché era nutrita del silenzio. Chiaro, uno riuscirà a fare questo solo se si nutre di silenzio. Quando ci farebbe bene passare anche poco tempo, ma ogni giorno, ogni settimana, in silenzio, in un luogo che ci fa bene, davanti a un'icona, davanti a una candela, davanti a un tappeto, stare lì per un po', con me stesso, con il silenzio che mi abita. È il silenzio interiore la vera preghiera, non le parole. Se noi impariamo a fare silenzio, a stare in silenzio, è la preghiera più alta, più profonda, è la preghiera di Maria, è la preghiera di una donna che aveva capito tutto, è la preghiera di Giuseppe che non parla mai nei Vangeli, perché aveva capito tutto, che delle cose vanno custodite nel segreto, non sempre chiarite e spiegate. E concludo con questo terzo movimento di quest'icona. I pastori, dopo aver trovato il bambino, tornano quando poi raccontano. E tornare, secondo me, è sempre quella cosa essenziale. Puoi partire, puoi andare, puoi trovare, puoi gustare la bellezza, ma devi tornare. A me l'idea di ritornare a casa è proprio il segreto della vita. Puoi fare i viaggi, puoi andare in giro anche nell'anima, puoi fare voli pindarici con la tua mente, idee inesplorate, ma devi ritornare nella tua vita, che è tua. Devi ritornare a casa, lo vedremo anche con i Magi il 6 gennaio. Dopo tutto il loro viaggio, il Vangelo concluderà: per un'altra strada fecero ritorno a casa. Perché noi siamo chiamati a fare casa, a sentirci a casa, a sentirci amati, sentirci abbracciati nel calore, nella familiarità, nell'affetto, nel sentirsi veramente amati. E quella è casa. Quando, dopo aver provato a sperimentarci in tutte queste cose, l'importante è tornare, e tornare sempre con un cuore rinnovato, con una vita piena, con degli occhi nuovi, con dei gesti che veramente ci danno la possibilità di essere veri e autentici. Allora il regalo che vogliamo farci è proprio questo, l'icona dei pastori, insieme a questi contrasti che Dio armonizza insieme. E vogliamo augurarci profondamente che questi 365 notti e 365 giorni che ci troveremo a vivere possano essere nutriti di questi elementi che ci siamo detti insieme. Proviamoci, proviamo ad andare senza indugio, senza troppi calcoli. Proviamo ad adagiarci, ad abitare, a star bene nella vita, a non stare sempre in esplosione. Proviamo a raccontarci un po' di più, a condividere i nostri sentimenti, e proviamo ad abitare il silenzio. Questo ci farà trovare casa.